Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Questa mattina, in preparazione al nostro tempo attorno alla tavola del Signore, guarderemo all'undicesimo capitolo di Prima Corinzi, dove abbiamo già perseguito la verità che Dio ha lì, con grande beneficio. E di solito, come ho detto prima, partecipiamo alla tavola del Signore di mercoledì, ma a causa del fatto che questo è lo studio di questa mattina, non potevamo esitare a condividere anche in quest'ora, e lo facciamo con grande aspettativa e gioia. Abbiamo iniziato il nostro studio, l'ultima domenica del Signore, nei versetti dal 17 al 34. E questo passo di grande significato per tutti coloro che, come noi, abbiano fatto parte della Chiesa per un qualsiasi periodo di tempo, abbiamo una certa familiarità a motivo del fatto che tratta della tavola della comunione ed è portato la nostra attenzione alla luce del suo contesto questa mattina, e penso che tutti noi abbiamo almeno guardato più e più volte i versetti dal 23 al 26 nel passato, ma forse non li abbiamo mai visti nel loro contesto, nella situazione così com'era lì a Corinto e così com'è oggi, traendo alcune intuizioni molto pratiche da ciò che li circonda, non solo una direzione positiva da quei versetti stessi. E così arriviamo alla seconda parte del nostro studio per la celebrazione della Cena del Signore. L'ultima volta abbiamo coperto i versetti dal 17 al 22, questa mattina vogliamo guardare al resto fino al versetto 34. Ma in senso preliminare voglio attirare la vostra attenzione al sesto capitolo di Giovanni, se potrei, solamente per uno sguardo iniziale ad un passo molto importante che ci aiuterà nella nostra comprensione della Cena del Signore, così come Paolo la discute nell'undicesimo capitolo di Prima Corinzi. Giovanni 6,51, in questo sesto capitolo, tra molte cose, ha come interesse primario il Signore Gesù Cristo che si presenta al popolo ebraico come il pane della vita. E, avendo trascorso del tempo a discutere quel fatto lì con loro, egli in un certo senso porta il tutto ad una conclusione iniziando nel versetto 51 con le seguenti parole: «Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. Ed il pane che io darò è la mia carne che io darò per la vita del mondo». Ora qui Gesù dice che egli è pane e che egli è pane vivente, pane vivo, e che è disceso dal cielo, che è un'affermazione riguardante la sua deità, e se qualcuno mangia di questo pane, riceve la vita eterna. E poi si riferisce al pane come se fosse la sua carne. E tutto questo insieme significa che Dio è diventato carne, si è incarnato in un corpo umano, è entrato nel mondo. E quando gli uomini si appropriano, questo è ciò che si riferisce con il mangiare, quando si appropriano di Cristo ricevono la vita eterna. E sta parlando in termini fisici, ma ha un messaggio spirituale. Ricevetemi, appropriatevi di me, prendetemi dentro di voi per soddisfare la vostra anima, così come un uomo prende il pane per soddisfare il suo stomaco. I giudei, versetto 52, discussero dunque tra loro, o contesero tra loro, dicendo: come può quest'uomo darci la sua carne da mangiare? E qui erano lì che stavano interpretando la cosa fisicamente. E Gesù disse loro: in verità vi dico, se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete vita in voi. Due cose. A meno che possiate accettare l'incarnazione ed accettare la morte espiatoria nel sangue, non avrete mai la vita eterna. La vita eterna è una questione di credere che Dio sia venuto in carne umana e che sia morto di una morte sostitutiva, espiatoria, sacrificale per il peccato. Mangiare la sua carne significa riconoscere ed appropriarsi del fatto che Cristo è Dio in carne umana. Bere il sangue significa accettare, riconoscere, credere ed appropriarsi della sua morte sacrificale. Versetto 54 dice: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna, ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo ed il mio sangue è vera bevanda, e colui che mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me ed io in lui. Ora qui è da una metafora molto, molto fisica, una figura retorica, dal pane, Gesù trae fuori l'appropriazione di se stesso. Sta dicendo a quei giudei: a meno che possiate accettare il fatto che io sono Dio in carne umana ed accettate il fatto della mia morte, non conoscerete mai la vita eterna. E mangiare la sua carne, bere il suo sangue, allora non è letterale, è figurativo, è dell'appropriarsi di tutto ciò che egli era ed è ed ha fatto sulla croce. Ora ascoltatemi, quando siete stati salvati, l'avete fatto. In senso spirituale avete detto: credo che Gesù sia Dio, sia entrato nel mondo in carne umana. Io credo che Gesù abbia sparso il suo sangue come sacrificio per il peccato, espiando per i peccati del mondo intero, e ve ne siete appropriati. Quando partecipate alla comunione e prendete il pane, prendete il calice, state simboleggiando esteriormente quell'appropriazione spirituale. Così come avete accettato la deità di Cristo, la sua morte sacrificale sostitutiva per voi spiritualmente, alla vostra salvezza, così lo dichiarate nel pane e nel calice. E quindi la comunione diventa un simbolo del nostro atto di salvezza, diventa una riconferma, diventa una riaffermazione, se volete, diventa una ridedicazione al nostro atto di salvezza, quello di credere e di ricevere Cristo. E così è una cosa vitale alla quale dobbiamo partecipare. E come abbiamo visto l'ultima volta, la Chiesa primitiva ne fece un'abitudine di vita, quella di partecipare alla cena del Signore, così come un segno, come ho appena detto, come simbolo esteriore di quella ricezione interiore. E inoltre come un memoriale, come un memoriale di colui che visse e morì per loro. In terzo luogo, come comunione, come una comunione viva e vitale con Lui, e l'abbiamo visto in 1 Corinzi 10, dal 16 al 18, abbiamo visto che quando partecipiamo alla tavola del Signore, comunichiamo, abbiamo comunione letterale con Lui, Egli è presente, è qui, abbiamo comunione con Lui. Ed inoltre, la tavola del Signore è una proclamazione, noi annunciamo la morte del Signore. E così è una dichiarazione al mondo intero che crediamo il fatto che Gesù fosse Dio in carne umana, che morì una morte espiatoria sostitutiva per noi. Ed in quinto luogo, la celebrazione della comunione è escatologica, è una grande speranza. Gesù disse: fate questo affinché poi lo faremo di nuovo insieme nel regno. E lo stiamo facendo nell'anticipazione del suo prossimo ritorno. Quindi questa è un'esperienza sacra, speciale, seria. E penso un'esperienza adorante nella vita del credente. E quindi ci conviene trattarla con quel senso di dignità, con quel senso di onore, così come di celebrazione che merita. Questo è precisamente quello che i Corinzi non fecero. I Corinzi avevano trasformato la cena del Signore in una derisione. Così come abbiamo visto nel nostro ultimo studio, quando abbiamo osservato i versetti dal 17 al 22, loro avevano pervertito la cena del Signore. Quello era il primo punto dello schema, e copriremo i punti 2 e 3, se volete guardare a quello schema che è presente lì nel vostro bollettino. Abbiamo visto nella perversione della cena del Signore che venivano alla cena del Signore ubriachi, ingordi, che i ricchi si abbuffavano in modo ingordo ed ubriaco e trattenevano dai poveri così che loro non avessero nulla da mangiare nella festa dell'amore, nel banchetto dell'amore che precedeva la cena del Signore in quell'epoca, che venivano alla cena del Signore odiandosi a vicenda, con fazioni, con divisioni, amarezza e peccato non confessato. Ed il risultato di tutto quello si trova nel versetto 20. Paolo dice: quando dunque vi riunite in un solo luogo, ed ecco qui dal greco letterale, dice: è impossibile che mangiate la cena del Signore, cioè potreste aver qualcosa che pensiate sia la cena del Signore, ma è un'impossibilità a causa del vostro atteggiamento. Alcuni di voi sono ubriachi, alcuni di voi sono privi di senno, alcuni di voi sono ingordi, alcuni di voi si odiano a vicenda, c'è amarezza, c'è fazione, c'è divisione, ci sono divisioni di classe. Ci sono divisioni su punti di vista teologici, ci sono divisioni su ogni opinione concepibile all'interno della Chiesa. Non c'è una vera comunione dei credenti, non c'è vera comunione con Cristo a causa di tutta la peccaminosità. Avete depravato, profanato la cena del Signore. Ciò che state facendo non è la cena del Signore, qualunque cosa la chiamate, non lo è. Ora, da quell'affermazione sulla perversione della cena del Signore, Paolo poi passa alla seconda area, lo scopo della cena del Signore, iniziando dal versetto 23. Lo scopo della cena del Signore, iniziando dal versetto 23. Guardiamolo insieme. Questa è una splendida presentazione del significato della cena del Signore. Se siete stati cristiani per qualsiasi periodo di tempo, so che vi siate impegnati all'ascolto di questo passo e forse alcuni di voi l'hanno anche memorizzato a causa della sua frequenza, ma ciò che è così bello di questo è che è una porzione della scrittura assolutamente, assolutamente splendida ed è lì inserita nel mezzo di una situazione disordinata, come un diamante in una zolla di terra. La situazione circostante a Corinto era così vile ed era così brutta, così cattiva, e qui nel mezzo Paolo lascia cadere questo gioiello bellissimo della bellezza e dello scopo della cena del Signore, proprio lì nel mezzo dei loro problemi. Dice all'inizio di questo passo: questo è ciò che state facendo? E dalla fine dice: questo è il motivo per cui siete disciplinati? E sta trattando con aspetti negativi a entrambe le estremità, ma proprio nel mezzo, nei versetti dal 23 al 26, troviamo la bellezza del significato della cena del Signore. Paolo era un maestro nel lasciare cadere questo genere di cose nel mezzo di situazioni brutte, e lo fa proprio qui. Cominciamo dal versetto 23. Poiché ho ricevuto dal Signore quello che anche vi ho trasmesso. Fermiamoci qui per un momento. Ho ricevuto dal Signore quello che anche poi vi ho trasmesso. Ciò che ho da dirvi non è opinione umana. Ciò che ho da dirvi non è la mia idea. Ciò che ho da dirvi non è una qualche tradizione che è stata tramandata da uomo a uomo. Ciò che ho da dirvi però l'ho ricevuto dal Signore e lo trasmetto a voi. In altre parole, qui c'è una realtà divina. Ora, potreste dire, ma non era tutto ciò che Paolo diceva ispirato da Dio? Sì, ma questo è preso direttamente dalle dichiarazioni di Gesù Cristo. Infatti, è praticamente certo, e penso che troviate pochissimi studiosi conservatori che non sarebbero d'accordo con questo, ma è praticamente certo che Prima Corinzi sia stata scritta prima di una qualsiasi dei quattro Vangeli, anche se i quattro Vangeli appaiono per primi nel Nuovo Testamento, nel loro ordine, non lo sono in termini di cronologia, di composizione, non furono scritti fino ad un periodo successivo a questo. Quindi qui c'è veramente la prima dichiarazione di Dio in forma scritta riguardo alla tavola del Signore. Per una piena comprensione di tutto dovete leggere il racconto di Matteo, Marco, Luca e Giovanni, ma qui c'è il resoconto più antico dell'istituzione della cena del Signore, e Paolo dice che viene direttamente dalle parole di Gesù. Egli stesso la istituì. Ci sono due ordinanze nella Chiesa, la comunione e il battesimo. Entrambe furono messe in ordine dall'esempio di Cristo e furono ordinate ed iniziate da lui stesso, e questa non è diversa. Quindi dice che questo viene direttamente dal Signore, è la sua cena, egli l'ha istituita. Ora notate il versetto 20, dice: la cena del Signore, è la sua cena. Ora guardiamo più avanti al versetto 23. Avendo ricevuto dal Signore, cioè mediante una comunicazione diretta delle stesse parole che Gesù pronunciò quella notte, dice: questo è quello che ho ricevuto, che il Signore Gesù, nella stessa notte in cui fu tradito, prese del pane. E, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: prendete e mangiate, questo è il mio corpo che è per voi, fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo testamento nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne beviate in memoria di me, poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete questo calice annunciate la morte del Signore finché egli venga. Ora qui Paolo sta citando Gesù, ed ecco perché dice che questa è la parola del Signore che vi sto trasmettendo, e gli cita Gesù la notte in cui fu tradito, la notte prima che morisse. E penso che sia interessante che, se guardate al versetto 23, che è interessante che inserisca quel dettaglio lì, che il Signore Gesù, nella stessa notte in cui fu tradito, prese del pane. Perché lo dice? Perché voleva fissare la storia, giusto? Voleva collocarlo nel suo contesto storico, perché quello ha un grande significato. Potreste dire, ma avrebbe potuto dire alla vigilia della Pasqua? Oppure avrebbe potuto dire il giovedì sera, prima della crocifissione? Perché dire nella stessa notte in cui fu tradito? Perché il Nuovo Testamento fa periodicamente una cosa molto interessante. Cioè, cos'è che fa? Pone ciò che è più glorioso, più bello, più meraviglioso sullo sfondo di ciò che è più brutto, affinché per contrasto la bellezza sia più visibile. Per esempio, in Giovanni 13, quello che considero essere uno dei passi più belli sull'amore della Bibbia, accanto al racconto ovviamente della croce, Gesù lava i piedi dei discepoli. In tutto il passo in cui egli lava i piedi dei discepoli è intrecciato l'intermezzo di Giuda che sta per uscire a tradirlo. E quindi avete Satana che entra nel suo cuore proprio lì nel mezzo di tutto quel passo. E così il contrasto tra l'odio di Giuda, la sporcizia del diavolo contro la bellezza e l'amore di Gesù lo rende ancora più meraviglioso. Alla croce, lì dove avete Dio, il figlio che muore per i peccati del mondo, tutto intorno c'è odio, c'è scherno, c'è rifiuto. Perché tutto quello lo rende ancora più bello. E qui, nell'ordinanza più bella che il Signore abbia mai dato per la celebrazione della sua Chiesa, posta lì contro di essa, c'è l'odio terribile, la crudeltà di un tradimento. Ma questo le conferisce ancora più bellezza contro quello sfondo oscuro, non è vero? Ora voglio che notiate che questa non era semplicemente una notte qualunque. Non era solamente la notte in cui fu tradito, non era solamente la notte prima che fosse crocifisso, era la Pasqua che stavano mangiando quella notte. Una volta all'anno gli ebrei celebravano la Pasqua. La Pasqua era una festa commemorativa che ricordava loro ciò che Dio aveva fatto nel liberarli dall'Egitto nel passato. Erano stati in schiavitù in Egitto per oltre 400 anni e Dio li liberò, ricordate, mediante una serie di piaghe, l'ultima delle quali fu la morte del primogenito. L'unico modo in cui potevano sfuggire all'esecuzione del primogenito, nelle loro case, era quella di uccidere un agnello senza difetto, per inciso, il primogenito del gregge, prendere il sangue, spruzzarlo sugli stipiti della porta e sulla trave superiore, e l'angelo della morte sarebbe venuto e sarebbe passato oltre quelle case dove c'era quel sangue. Ed ecco perché si chiama la Pasqua. E Dio disse: voglio che abbiate una festa quella stessa notte, voglio che mangiate quell'agnello, voglio che mangiate erbe amare e voglio che mangiate pane azimo, ed istituì una festa che era stata commemorata da quel tempo fino ad oggi nell'ebraismo ortodosso e persino da una parte dell'ebraismo conservatore. E così questa era davvero l'apice della storia di Israele, la Pasqua. Vedete, la Pasqua per un ebreo celebrava il potere liberatore di Dio, era Dio come salvatore che li portava fuori dall'Egitto fino alla terra promessa. È equivalente per noi alla croce, dove egli ci porta fuori dalla schiavitù del peccato nel regno del suo caro figlio. È lo stesso parallelo, è Dio, il Dio che libera e salva. E così questa era la notte per celebrarlo, ed incidentalmente, ricordate, sempre che Gesù fu crocifisso durante la Pasqua, e ovviamente sapete il perché, perché egli era il sacrificio pasquale ultimo, egli era il sacrificio ultimo della liberazione per eccellenza, e così la notte prima stavano mangiando il pasto. E Luca 22,7 ci indica che era in effetti il pasto della Pasqua. Non avete bisogno di cercarlo ora, ma potete farlo voi stessi in un altro momento. Però permettetemi di dire come si svolse la cosa. La Pasqua iniziava con una persona che presiedeva, poteva essere il padre o poteva essere il patriarca della famiglia o chiunque, che pronunciava una benedizione chiamata il Kiddush. E non sono molto bravo nella pronuncia ebraica, ma così più o meno è com'è che si chiama. Alcuni di voi potrebbero essere più bravi di me in questo, ma Kiddush. Questa era la benedizione sul primo calice, ora c'erano quattro calici che venivano bevuti durante la Pasqua. Il primo era il Kiddush, quello era il calice benedetto. E era sempre vino rosso. E quello era naturalmente simbolico del sangue dell'agnello alla Pasqua in Egitto. La persona che presiedeva beveva il calice e poi lo passava e tutti gli altri ne partecipavano, e questo era seguito da quello che oggi chiamereste più o meno come un antipasto, ok? Erano erbe amare, erano erbe intinte nel haroset, dovrei dire haroset, quello che è, pronunciarlo bene, un accento ebraico, haroset, e prendevano le erbe amare, le intingevano nel haroset, che è una salsa di frutta, e le mangiavano. Ora, dopo che quello era finito, era una sorta di preliminare, giusto per stimolare un po' l'appetito, per così dire, poi seguiva una spiegazione sul significato della Pasqua. Questo è ancora tradizionale, ok? La Pasqua veniva descritta, dovevano mangiare un agnello, perché era un agnello che Dio aveva prescritto fosse immolato e il cui sangue sarebbe stato spruzzato sulla porta. L'agnello poi veniva mangiato per simboleggiare il passaggio di Dio sopra Israele in Egitto. Mangiavano erbe amare perché queste simboleggiavano l'amarezza della loro schiavitù. Mangiavano pane azimo perché Israele veniva redento dall'Egitto e sarebbero partiti in gran fretta, e la fretta richiedeva pane che non si guastasse perché non avrebbero potuto farne altro una volta in cammino, e quindi avevano bisogno di quel tipo di pane azimo che assomigliava ad un grande cracker secco che durava ovviamente a lungo. Così tutto questo veniva spiegato nella Pasqua, dopo le erbe ed il vino iniziale, e poi cantavano. E cos'è che cantavano? Cantavano la Hallel, da cui otteniamo la parola Alleluia. La Hallel è il salmo dal 113 fino al 118, iniziavano a cantare il 113, poi, oppure il 114, 113, 114, quelli erano gli inni di apertura che cantavano dopo la spiegazione del significato della Pasqua. Ora, dopo aver cantato un paio di salmi, prendevano poi il secondo calice, il calice numero 2, e dopo il calice numero 2 il leader prendeva il pane azimo, quel grande pane piatto simile ad un cracker, il pane azimo benediceva Dio, lo spezzava e lo distribuiva a tutti e poi iniziava il pasto. E vi ho detto la settimana scorsa che i pasti iniziavano sempre quando l'ospite spezzava il pane e poi veniva mangiato il pasto pasquale. Quando il pasto pasquale era terminato, colui che ospitava pregava e poi prendeva il terzo calice. Di nuovo un calice di vino, pregava e lo bevevano. Dopo quello cantavano il resto del Hallel, salmi dal 115 al 118. Ed ecco perché i discepoli, quella notte, ricorderete, in cui fu istituita la cena del Signore, quella sera dice che dopo aver che cosa? Cantato un inno, uscirono, stavano cantando il resto del Hallel, quello era tradizionale. E dopo aver cantato tutto quello, prima di congedarsi, veniva preso il quarto calice e questo serviva per celebrare il regno a venire. E così erano lì. E se studiate i Vangeli con tutto questo in mente, potete individuare praticamente dettaglio per dettaglio che cosa che stavano facendo durante la cena del Signore, la Pasqua. E da qualche parte, lungo il percorso, nel momento in cui il pane azimo veniva spezzato prima del pasto, Gesù prese quel pane che simboleggiava l'Esodo, lo spezzò e disse: questo pane è il mio, che cosa? Corpo. Dopo il pasto, prese quel terzo calice, e sappiamo che fu dopo il pasto, perché dice dopo che ebbe cenato, però dopo che cenò, non significa dopo che lo ebbe bevuto per primo, significa dopo la cena, prese quel terzo calice e disse: questo calice che per voi ha rappresentato il sangue di un agnello alla Pasqua non rappresenta più quello, questo calice è il mio sangue, che è sparso per voi. E con questo Gesù trasformò la Pasqua nella cena del Signore. E disse: ora, quando volete ricordare, non volete ricordare l'Esodo, non dovete ricordare più l'Egitto, non dovete più ricordare la Pasqua, quando pensate a Dio come il Salvatore, quando pensate a Dio come Liberatore, volete ricordare la mia morte. La Pasqua era una grande cosa che vi fece uscire dall'Egitto, e dalla fine vi fece anche entrare in Canaan, ma la mia morte vi farà uscire dalla schiavitù a Satana, e dalla fine vi farà entrare in cielo. La Pasqua vi fornì solamente liberazione fisica. La mia morte vi fornirà una liberazione eterna e spirituale. E quando volete un punto di contatto per Dio come Salvatore, per Dio come Liberatore, non sarà più la festa della Pasqua, sarà la cena del Signore. E così Gesù prese questa bellissima festa della Pasqua e la notte prima di morire la trasformò e la rese la sua propria cena. Ed ora, quando ci riuniamo, non è per celebrare Dio come il grande liberatore a causa di ciò che fece in Egitto, ma è Dio, il grande Dio che salva e libera a causa di ciò che fece alla croce. Vedete? Avvenne una trasformazione. Ora voglio che notiate una cosa qui. La Chiesa Cattolica Romana, e penso anche la posizione della consustanziazione della Chiesa Luterana e così via, dice: questo è il mio corpo, versetto 24 e versetto 25, questo è il Nuovo Testamento del mio sangue o nel mio sangue. E da causa di un fraintendimento del significato di esten, il verbo essere in greco, hanno deciso che quello debba essere letteralmente il corpo del sangue di Cristo, o in un senso molto fisico, in una sorta di strano senso spirituale, però non è quello che sta dicendo. Il verbo essere, esten, o qualunque forma vogliate, singolare o plurale, è frequentemente usato per significare rappresentazione. Questo pane non è il suo corpo, rappresenta il suo corpo. Questo calice non è il suo sangue, rappresenta il suo sangue. Quando Gesù disse in Giovanni 10, io sono la porta, intendeva dire io, come salvatore, come pastore delle pecore, rappresento la porta nell'ovile. Non era altrimenti una porta? In Matteo 13, quando diede la parabola del grano e delle zizzanie, disse il campo è il mondo, non intendeva veramente dire che il campo è il mondo, nella parabola intendeva dire che il campo rappresenta il mondo. E disse che il buon seme sono i figli di Dio ed il cattivo, il brutto seme sono i figli del maligno. E naturalmente le parole è e sono in quei casi significano semplicemente rappresentazione, vengono usate in modo figurato, metaforico. E così qui questo rappresenta il mio corpo, questo pane, disse, e questo calice rappresenta il mio sangue. Non era il suo sangue era ancora nelle sue vene quando lo disse. Non era il suo corpo era ancora lì seduto quando lo disse, quindi non stiamo parlando di cose letterali. Ricordate, questo è esattamente ciò che i giudei pensarono in Giovanni 6, come facciamo a mangiare la sua carne? Non ce n'è abbastanza di lui per tutti noi, pensavano. E così dice nel versetto 23 Paolo che il Signore Gesù prese del pane e dopo aver reso grazie, quello è eucaristeo dal greco da cui deriva il termine eucaristia, Rese grazie, lo spezzò, e questo perché tutti potessero condividere da un unico pane, e disse: prendete, mangiate, perché questo rappresenta il mio corpo che è per voi. Questo rappresenta il mio corpo. Signore, cosa intendi dire con questo? Bene, il corpo, per la mente ebraica, rappresentava l'intero uomo, l'uomo totale, l'intera vita incarnata di Cristo. Questo pane rappresenta tutto ciò che sono come Dio incarnato, il mistero dell'incarnazione qui presente dal giorno in cui nacque fino al giorno in cui morì e persino quando risuscitò. L'interezza dell'incarnazione è riassunta nel termine corpo. Dio in carne umana. Ricordate che io sono diventato uomo ed ho sofferto e sono stato rifiutato e sono stato disprezzato ed alla fine sono anche morto per voi. Ma l'intera cosa, non solamente la sua morte nel pane, non è solamente la sua morte, ma tutta la sua incarnazione. Questo è il mio corpo. Rappresenta il mio corpo, che è per voi. La parola spezzato semplicemente non appare nei manoscritti migliori. Infatti, se leggete attentamente Giovanni 19, dice che i soldati vennero, dopo che Gesù era sulla croce, e notarono che era già morto, così non gli spezzarono le gambe, affinché fosse adempiuta la scrittura che dice: e non gli sarà spezzato, che cosa? Nessun osso. E noi diciamo che il sangue versato e il corpo spezzato. No, il corpo non fu mai spezzato. Non fu mai spezzato nessun osso nel suo corpo. Questo è il mio corpo che è offerto, che è per voi. Le due parole più belle di quel versetto sono le due parole per voi, giusto? Per voi, per voi. Sta dicendo, ascoltate, lasciate che questo vi ricordi, lasciate che questo rappresenti il fatto che Dio divenne uomo per voi. Perché Dio si fece incarnare? Per se stesso? No, per voi. Perché Gesù venne in questo mondo e soffrì ciò che soffrì? Per voi. Perché soffrì l'odio e gli scherni, le beffe ed il disprezzo e le trame di tutte le persone che semplicemente non potevano tollerarlo? Perché passò attraverso tutto quello? Perché andò nel giardino notte dopo notte dopo notte e riversò il suo cuore nell'angoscia? Perché sudò grandi gocce di sangue? Perché morì sulla croce? Per voi. Ecco perché. Per voi. Questo è il mio corpo che è offerto per voi. È per voi. Che Dio incredibilmente pieno di grazia, magnanimo, amorevole, misericordioso, per voi. Ah, per sera, ma io non me lo merito? Avete ragione, è comunque per voi. Oh, ma io non lo voglio? È comunque per voi. Se non scegliete di prenderlo, quello è il vostro problema, ma è per voi. Vedete, Gesù disse: ascoltate, è per voi, ve lo ricordate? Tutto ciò che ho mai fatto è per voi. Tutta la vita di sofferenza, di angoscia, mi rende capace di essere un sommo sacerdote comprensivo, simpatico per voi, così che possiate venire a me, possiate appoggiarvi a me, possiate sentirmi dire: sì, capisco, ci sono stato lì, per voi. Io non ho bisogno di questo, è per voi. Il mio corpo è offerto per voi. Tutta l'incarnazione, miei cari, fu per voi. E la ragione per cui morì fu per voi. Morì come sostituto per voi. Visse affinché potesse essere uno che simpatizza per voi. Esatto. E così dice, in risposta a tutto questo, vorreste fare questo in memoria di me? Lo fareste? Voglio dire, dato che io ho fatto tutto questo per voi, fareste qualcosa per me? Dovreste dire sì, Signore. Che cosa? Vorreste semplicemente fare questo in memoria di me. Sapete, mi chiedo a volte, riguardo alla più semplice linea di fondo dell'ubbidienza tra cristiani, stavo parlando con alcuni cristiani recentemente, dissi, beh, questo individuo particolare, dissi, quanto tempo è passato dall'ultima volta che avete fatto la comunione, la tavola del Signore? Oh, credo un anno e mezzo, qualcosa del genere, e dissi, è peccato, quella è disobbedienza? Guardate il versetto 24, Gesù disse, fate questo, avete capito? Fate questo. Ora, o lo fate o non lo fate, e se lo fate è obbedienza, e se non lo fate, che cos'è? È disobbedienza? Fatelo! Potresti dire, ma non lo facciamo abbastanza spesso, allora fatelo da qualche altra parte? Fatelo a casa vostra? Fatelo nel vostro studio biblico? Fatelo nel vostro gruppo di preghiera? Però fatelo! Fate questo, disse. È abbastanza semplice. Ha detto di farlo in chiesa? Ha detto di farlo la domenica mattina? No, ha detto di farlo. Fatelo. Perché? In memoria di me. Non so se possiamo capire correttamente la parola memoria, perché pensiamo in genere a ricordare qualcosa, no? Sapete, oh sì, ricordo, boom, è successo nel passato. Gli ebrei però non pensavano a ricordare in quel modo. Per un ebreo, ricordare, ora segnatevelo, ok? Significava richiamare nella pienezza della mente cosciente la presenza di colui che si stava ricordando. Non è semplicemente, ah, oh sì, mi ricordo, sì, è successo, vedete, 2000 anni fa è morto sulla croce, me lo ricordo, sì, sto ricordando, signore. No, è raggiungere a quell'evento nel passato e tirarlo tutto su nel presente, così che io lo stia rivivendo nella presenza cosciente di Gesù Cristo. Quando un ebreo ricordava, significava per lui che tutta la sua mente, la sua anima, il suo cuore erano pieni della conoscenza della realtà di colui che ricordava. Gesù sta dicendo, fate questo e quando lo fate... Mi richiamereste nella vostra mente cosciente? Non solamente il mio morire per voi, ma anche il mio vivere per voi? Tutta la mia incarnazione? Vorreste avere comunione con questo nella vostra mente, nella vostra mente cosciente? Vedete, potete venire, potete bere il calice, mangiare il pane, se la vostra mente è a 1 milione di chilometri di distanza, non avete nemmeno ricordato il Signore? Qualunque cosa abbiate fatto finché non avete sgomberato tutte le altre cose nella vostra mente, richiamato Lui nella vostra presenza cosciente? Però sto dicendo, prendereste questo pane e lo mangereste e lo fareste richiamando me alla coscienza della vostra mente? Tutto ciò che ho fatto per voi, tutta la mia vita. Dopotutto, era per voi? Vorreste aver comunione con quella realtà? Versetto 25. Allo stesso modo, anche, nello stesso modo, prese il calice, dopo la cena, ecco perché diciamo che è il terzo calice, perché il pasto era già stato mangiato, il pasto pasquale, e disse, questo calice è il nuovo patto. Diate che è sempre tradotto con patto, tranne forse in un punto, in Ebrei 9 dovrebbe essere tradotto in un altro modo, ma con quella sola eccezione è sempre patto. Questo è il nuovo patto, la nuova promessa nel mio sangue. Fate questo. Oh, fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Ora qui prende il calice e dice... Questo rappresenta il nuovo patto nel mio sangue. L'antico patto, il vecchio patto fu ratificato dal sangue di che cosa? Degli animali. Il nuovo patto è ratificato dal sangue di Cristo. Sapete, quando firmate un documento, lo state ratificando. Il presidente firma una legge ed essa entra in vigore. E quando qualcuno vi manda una polizza assicurativa o alcuni documenti legali o un atto di vendita per una casa o qualunque cosa sia, prendete una penna, prendete dell'inchiostro e con fluido, con l'inchiostro, ratificate la promessa. Loro promettono di darvi un prodotto e voi promettete di dar loro del denaro o quello che sia. Loro promettono in una polizza assicurativa di darvi protezione, voi promettete di pagar loro ciò che quella protezione costa. C'è un patto ratificato da un fluido, dall'inchiostro. Nell'antico patto Dio disse ad Israele, io vi guiderò nella terra promessa, io passerò oltre la vostra casa e non ucciderò il vostro primogenito, se firmerete sulla linea tratteggiata. Com'è che firmarono? Con il sangue dell'agnello, sugli stipiti della porta e sull'architrave, e quello era il fluido che ratificava la promessa. Dio, tu farai la tua parte e noi faremo la nostra parte. E per tutto l'Antico Testamento Dio continuò a dire che dovete ratificare la promessa nel sangue e sacrificarono animale dopo animale dopo animale dopo animale, così che il sangue scorreva nella terra di Israele lungo tutta la sua storia. Mentre il popolo continuava a rinnovare la promessa più volte ancora. E infatti quando si facevano patti in Oriente, nell'Antico Oriente, non si facevano firmando con il proprio nome in fondo alla pagina. Un animale veniva ucciso ed il sangue veniva spruzzato su entrambe le parti. Venivano entrambi spersi di sangue come segno che avreste mantenuto la vostra promessa. Patto ratificato dal sangue. Gesù disse però che c'è un nuovo patto, che Dio sta facendo una nuova promessa. E sapete qual è quella promessa? Non è più quella dell'antica legge, della vecchia legge, non è più quella del dover fare questo sacrificio, quest'altro sacrificio, quest'altro. È una promessa completamente nuova, eccola qui. Io perdonerò tutti i vostri peccati per tutto il tempo, e questo era nuovo ovviamente, loro dovevano fare sacrifici continuamente. Io farò un solo sacrificio per sempre, e quello sarà Cristo, ed il suo unico sacrificio e la sua unica ratifica mediante il suo sangue porrà fine per sempre al sistema dei sacrifici. Questa è una nuova promessa. Dio disse, vi darò perdono totale per sempre, vi darò vita eterna per sempre mediante il sangue di Cristo. Ed era come se sulla croce Gesù stesse prendendo il suo sangue e stesse firmando la linea tratteggiata. Questo è il nuovo patto, il sangue di Cristo, non il sangue di un agnello su una porta dove... Dice Dio, Vi porterò fuori dalla terra e vi condurrò nella terra promessa. Quella era un qualcosa di temporale, non di permanente, ma il sangue del nuovo patto, dove Dio dice: vi porterò in cielo e perdonerò il vostro peccato per sempre, incondizionatamente, a causa di Cristo. Questo è il nuovo patto. E così dice che il calice rappresenta il nuovo patto, dove non avevamo più bisogno di tornare al sangue della Pasqua, ma tornare al sangue della croce. Gli ebrei naturalmente ripetutamente versavano quel sangue, ripetutamente, più volte, costantemente stavano dicendo: mi dispiace Dio, mi vincolo di nuovo alla tua promessa, ho peccato di nuovo contro di te, per favore perdonami di nuovo, ecco qui di nuovo il mio sacrificio, voglio ubbidire di nuovo, eccetera eccetera. Ma una volta sola veniamo nel nome del sangue di Gesù Cristo e ci vincoliamo alla promessa. Aspetta una cosa, ogni volta dopo di quello, lungo tutta la nostra vita, quando celebriamo la tavola del Signore, stiamo riaffermando quella promessa, non è vero? Stiamo prendendo il calice e stiamo dicendo: io esteriormente rinnovo il mio impegno, la mia parte dell'accordo e della salvezza. E potresti dire: qual è la mia parte? Dio dice: ti salverò, ti darò vita eterna, ti perdonerò per sempre i tuoi peccati, se tu farai una sola cosa. Cos'è? Quella di credere. Prendete quel calice e dite: io credo, rinnovo quell'impegno, ravvivo quel voto, riaffermo quella promessa. E Gesù disse: fatelo. Volete? E potresti dire: quanto spesso? Spesso, ogni volta che bevete. Quanto spesso dovrei berlo? Versetto 26. Ogni volta che mangiate questo pane, bevete questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Vi dirò io quanto spesso lo fate. Quanto spesso vi piace proclamare la morte di Cristo? Quanto spesso vorreste dichiarare la sua morte? Quanto spesso volete avere comunione con la sua morte? Quanto spesso volete riaffermare quell'impegno? Quello è quanto spesso. E quando lo fate, richiamereste alla mente la mia morte, vorreste ricordarmi nella pienezza di ciò che quel ricordare significa, richiamereste alla mente la mia morte. Ora noterete che questa non è solamente comunione, ma anche una proclamazione. Versetto 26, stiamo mostrando la morte del Signore al mondo, stiamo proclamando la sua vita, il mondo guarda la comunione e dice: cosa stanno dicendo? E qualcuno dice: beh, è così che stanno celebrando la morte di Gesù. Esatto, e noi lo proclamiamo di nuovo al mondo. Se siete qui questa mattina, avete mai ricevuto Gesù Cristo, non vi siete mai appropriati della sua morte, avete mai creduto che Egli è Dio incarnato e che è morto una morte espiatoria sostitutiva per voi, allora potete uscire il messaggio che viene direttamente da questa tavola questa mattina e potete dedicarvi a Cristo. Ho già sentito di un paio di persone che hanno ricevuto Cristo nel culto precedente, perché il messaggio è arrivato. Noi proclamiamo qui. E anche, come detto prima, è anche scatologico finché Egli venga, dice il versetto 26, ci mantiene a guardare avanti al giorno in cui lo faremo di nuovo con Lui. Così, non è una cosa semplice venire alla tavola, ricordiamo ciò che Cristo ha fatto e poi lo richiamiamo nella presenza cosciente e rinnoviamo il nostro patto, il nostro impegno verso di Lui. Abbiamo comunione con il Signore vivente, proclamiamo il Vangelo e speriamo nel suo ritorno atteso, tutto a questa tavola. Questo è un luogo speciale e quando veniamo adesso Paolo dice che è meglio che veniamo con atteggiamenti speciali. Vediamo il numero 3, la preparazione per la cena del Signore. Guarderemo velocemente a questo. La preparazione per la cena del Signore, versetto 27. Perciò chiunque mangerà questo pane e berrà questo calice del Signore anaxios o indegnamente sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. Dice, ascoltate, è serio? È importante? Se trattate questa cosa non comune come comune, diventate letteralmente responsabili, quella è la parola colpevole, del corpo e del sangue del Signore. Se venite a questa tavola in modo sbagliato, siete colpevoli in riferimento ad essa. Ora, cosa intendi con indegnamente, John? Ve lo dico io com'è che potete venire indegnamente. I Corinzi lo fecero. Ecco il modo in cui potete trattare la tavola del Signore indegnamente, che è numero uno, ignorandola invece di ubbidirla, semplicemente non facendolo. State dicendo che è irrilevante, che non importa, che è senza importanza. È giusto? No, è sbagliato. È indegno di voi ed è indegno di Lui. Secondo, potete trattare la tavola indegnamente facendone una prestazione invece di un qualcosa di significativo, semplicemente facendolo invece di comprenderlo. Vi dirò un altro modo in cui potete pervertire la tavola e venire indegnamente, facendone una cosa che salva invece di una cosa di comunione, pensando che vi salva farlo invece di capire che vi porta solamente a fare un rinnovato impegno, una comunione rinnovata con Cristo. Un altro modo in cui potete venire indegnamente è trattandola come una cerimonia invece che come un'esperienza personale. È un altro modo in cui potete venire indegnamente trattandola con leggerezza invece di trattarla seriamente. Se venite a questa tavola con qualunque amarezza verso un qualcun altro cristiano, in qualunque modo, forma o aspetto, con qualunque peccato non confessato, vivendo in un qualunque tipo di peccato di cui non vi pentirete, da cui non vi volgerete, se venite con qualunque cosa meno del più alto pensiero riguardo a Dio, a Cristo, allo Spirito Santo e alla parola di Dio, se venite con qualunque cosa meno che amore totale per i fratelli e le sorelle nel corpo di Cristo, venite a questa tavola indegnamente. E potreste dire, qual è il risultato? Guardate, siete responsabili del corpo e del sangue del Signore. Potreste dire, John, cosa significa che siamo responsabili del corpo e del sangue del Signore? Contratte colpa in riferimento a Cristo. Letteralmente lo state trattando in modo indegno e diventate colpevoli di quel tipo di maltrattamento. State trattando indegnamente la totalità della vita e della morte di Cristo e ne riceverete colpa. In altre parole, Dio dice che siete colpevoli di quello. Diventate colpevoli, responsabili. Colpevoli, per esempio, un uomo che calpesta la bandiera? Non calpesta solamente una bandiera, insulta il paese, diventa colpevole di disonorare la nazione intera. E qualcuno che calpesta con i piedi dell'indifferenza o della peccaminosità il corpo e il sangue, come rappresentati negli elementi della comunione, è colpevole di disonorare, deridere e trattare con indifferenza ed ipocrisia la stessa persona di Gesù Cristo? Il modo in cui trattate questa tavola, miei cari, è il modo in cui trattate Gesù, questo è quello che sta dicendo. E questo mi dice che qui c'è un incontro molto reale con Cristo. Infatti è così reale che il mancato riconoscere la realtà e la serietà della cosa porta a giudizio. Quindi, cosa fate? Versetto 28. Esamini ciascuno se stesso e così mangi del pane e beva del calice. Il tutto richiede un autoesame. Guardate il vostro cuore, c'è qualcosa lì che non dovrebbe esserci. La parola qui in greco significa un rigoroso autoesame, la vostra vita, i vostri motivi, il vostro atteggiamento verso il Signore, il vostro atteggiamento verso la cena del Signore, il vostro atteggiamento verso altri cristiani. Assicuratevi di non essere negligenti, superficiali, indifferenti, di non star coltivando il peccato, impenitenti, desiderosi, tutto questo. Quando poi vi siete esaminati, allora mangiate anche del pane, bevete il calice, prima c'è l'esame. Perché? Perché colui che mangia e beve indegnamente, mangia e beve crimà. In greco, che dovrebbe essere tradotto con castigo. Non è dannazione, è la peggior traduzione che abbia mai letto di questa parola. Significa castigo. Katakrima si riferisce alla dannazione, che è usata nel versetto 32. Krima è una parola meno intensa, significa disciplina. Se mangiate, bevete indegnamente, mangerete e berrete disciplina su voi stessi, perché non discernete il corpo del Signore. In altre parole, non state trattando la realtà di Cristo con serietà, con dignità e con purezza e santità. Se non vedete la serietà e la sacralità della cena del Signore, avrete comunione con il sangue ed il corpo della stessa persona di Gesù Cristo e lo tratterete con peccaminosità, allora sarete letteralmente colpevoli di disonorarlo, diventerete passibili di disciplina e sarete disciplinati perché non avete pensato seriamente a ciò che state facendo, non avete discernito il significato e l'importanza del corpo del Signore. Alcuni vorrebbero includere nel termine il corpo del Signore anche la Chiesa, non state considerando seriamente la Chiesa, il corpo corporativo di Cristo, questo può essere implicito, ma nel testo la parola corpo si riferisce sempre al corpo reale del Signore. Ed il risultato di quel tipo di disciplina? Cos'è che fa? Com'è che Dio ci disciplina? Bene, a Corinto questo è ciò che fece, versetto 30. Per questa ragione molti sono deboli, sono malati, fra voi molti dormono. E dormono è una metafora della morte. Il Signore disse che a causa dell'abuso dei corinzi, della tavola del Signore, alcuni di loro erano diventati deboli, erano leggermente malati, alcuni erano molto malati ed alcuni di loro Dio li aveva persino uccisi. Ed incidentalmente il greco dice che un numero sufficiente era morto. Non so quanti ne uccise a Corinto, ma un buon numero. Perché li uccise? Quale male fecero? Il male di venire alla tavola del Signore in modo irriverente. Avete una piccola idea qui della serietà della cosa, giusto? Io personalmente credo che Anania e Safira, che furono giustiziati da Dio per il loro peccato, probabilmente furono uccisi e furono giustiziati durante un culto di comunione. Allora, sarebbe molto molto forte, non è vero? Probabilmente caddero morti durante un culto di comunione, perché è ciò che faceva la Chiesa primitiva quando si riuniva, giusto? E non sono sicuro che non sia vero che alcuni cristiani oggi sono deboli, altri sono malati, alcuni perfino sono morti a causa di come stanno o hanno trattato la tavola del Signore con indifferenza, peccaminosità o quello che sia. Ora dice nel versetto 31, ecco il rimedio, se giudicassimo noi stessi non saremmo giudicati, se ci esaminassimo non finiremmo per essere disciplinati. L'autoesame vi riporta direttamente al versetto 28, controllate il vostro cuore, controllate i vostri motivi. I corinzi venivano disciplinati da Dio perché non volevano esaminarsi e non volevano ripulire la loro propria vita. Versetto 32 inserisce un versetto bellissimo, un versetto fantastico. Oh, sarebbe bello aver più tempo, ma dobbiamo sbrigarci. Qualcuno Ormai direbbe: oh, mamma mia, è troppo, fratello, non posso reggere tutto questo. Verrò alla tavola del Signore, c'è qualcosa che non va. Zac! Voglio dire, potrei finire all'inferno, sai? Com'è? Come funziona? Oh, amo questo. Ma quando siamo giudicati? Dice: siamo disciplinati dal Signore affinché non siamo catacrima con il mondo. Siamo disciplinati dal Signore affinché non siamo dannati con il mondo. Volete sapere una cosa? Nessun cristiano, mai, in nessun momento, in nessuna circostanza, sarà mai dannato con il mondo. La gente dice: oh, significa forse che posso perdere la mia salvezza? Significa forse che sono perduto? No, no, non sarete mai dannati con il mondo, perché prima di questo sarete che cosa? Disciplinati dal Signore? La cosa peggiore che potrebbe mai capitare al cristiano sarebbe la disciplina definitiva. E qual è? Il portarvi in cielo. Potreste dire: non è poi così male come cosa, no? Il punto del versetto è un versetto tremendo. Il punto del versetto è che cosa? Ascoltate, siamo disciplinati dal Signore affinché non saremo dannati con il mondo. Potreste dire: ma forse il Signore non mi disciplinerà? O colui che il Signore ama, egli disciplina ed ogni figlio egli flagella. Ogni cristiano si trova sotto la mano disciplinante del Signore che gli impedisce di essere mai condannato con il mondo. È una grande verità, no? Così non abbiamo quel timore ultimo? Non so voi, ma io preferirei essere sano, felice, vivo per un po'. Quindi voglio controllarmi quando vengo alla tavola del Signore, così poi conclude nel versetto 33-34 dicendo: ascoltate, fratelli, mettete a posto quella festa dell'amore quando vi riunite, aspettatevi gli uni gli altri. Ricordate la settimana scorsa? Non inghiozzatevi prima che arrivino i poveri, così che non resti nulla per loro. E se avete fame, allora andate a casa e mangiate, affinché non vi riunite e siate disciplinati. E il resto dei problemi li metterò in ordine quando verrò. Non so quali fossero il resto dei problemi, ma potete lasciare che la vostra immaginazione corra? E tutto questo, miei cari, semplicemente per dire che Dio è molto, molto serio riguardo a come viene trattata la tavola del Signore. E mentre partecipiamo attorno ad essa questa mattina, confido che esaminerete il vostro cuore così come ho fatto io. Preghiamo. Chiederemo ai nostri diaconi di venire mentre preghiamo e ci prepariamo a servire. Padre, ti ringraziamo per aver parlato ai nostri cuori, al mio cuore. So che ci sono alcuni in mezzo a noi questa mattina che non conoscono Gesù Cristo come Salvatore, che non possono partecipare, a meno che lo facciano. E Padre, prego che proprio ora tu apri il loro cuore a te. Che proprio ora dicano: Signore Gesù, voglio mangiare la tua carne e bere il tuo sangue, voglio accettare la tua incarnazione, la tua morte sacrificale per me. Ci sono altri cristiani, Signore, che non possono partecipare a causa di peccato non confessato, non pentito, amarezza o quello che sia. Fa sì che lo confessino adesso. Fa sì che possiamo esaminare i nostri cuori e così lasciaci mangiare e bere nel nome di Gesù. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.